Il racconto inizia che regna ancora il buio. La notte non ha ancora ceduto il passo al giorno. Da una notte all'altra avviene il passaggio di Dio. Noi eravamo molti la notte di Natale. Siamo molti oggi, dopo questa ultima notte, nella quale solo la modesta luce di un cero squarciava le tenebre di questa immensa basilica. E questa piccola luce poi passò di cero in cero. E questa immensa basilica, con questo impianto che la sovrasta ora, cominciò ad essere luminosa. Di notte in notte avviene Dio, perché viene nella nostra notte, viene nella notte del mondo, viene dentro una storia che è aggrovigliata. Dico, noi vediamo i grovigli dei nostri giorni proprio perché sono i nostri, ma non credo che abbia avuto mai giorni solo sereni. E Dio viene, e questo è il punto. Dio viene, e viene attraverso una storia di uomo, che è la storia di Gesù, il quale non passa solo attraverso la notte del suo Natale, ma passa attraverso la notte oscurissima della sua passione morte. Oscurissima non solo, né principalmente perché muore Lui, ma perché noi facciamo morire Lui, perché c'è una potenza del male che riesce a coagulare persino due che si detestavano reciprocamente come Ponzio Pilato ed Erode, che riesce a coagulare Giuda e i sommi sacerdoti e gli scribi, con i quali non credo avesse niente da spartire. Una notte nella quale la pavidità dei discepoli, sì, gli altri, forse i più intelligenti nella loro ipocrisia di fuga, perché di Pietro sappiamo tutto, si è fatto incastrare dalla curiosità di una donna, il Vangelo ce lo narra, gli altri semplicemente sono spariti alla chetichella, di loro non si dice niente, quasi quasi fan bella figura, e anche questa è notte. Così come è notte la nostra fede intermittente, che invoca Dio quando c'è per il collo e l'acqua è alla gola. E questo stesso Dio di cui c'è necessità sembra diventare invadente, non solo non interessarci, ma ci sembra esigente, se sta da una parte forse è meglio, fino alla prossima angoscia nella quale gli chiediamo in fretta di esserci. Vedete quante sono le notti. Ma poi, ecco, in questo buio si vede una cosa davvero sorprendente. Una pietra che è enorme è spostata. E le donne sono prese da paura. Notate l'uso dei verbi. Compare continuamente vide. Maria vide che la pietra era stata tolta. E cosa vede? Quello che crede già di sapere. Non va a leggere, a interpretare, a farsi interpellare da questo segno strano. Lo rimette dentro la sua propria logica, il suo ragionamento, quello che è già fatto. L'hanno portato via, perché questo è il suo ragionamento. Da donna semplice, da donna che ragiona come tutti noi spesso istintivamente, chissà dove l'hanno posto. Ed ecco che cominciano le corse. Maria corre. Corre perché non ha capito. Corre perché ha paura. E va da Pietro e dall'altro discepolo, che non è nominato, ma che è detto amato da Gesù. E qui comincia l'altra corsa. Tutti e due, Pietro e l'altro, corrono verso il sepolcro. L'altro è più veloce. E guarda, anche lui guarda, e vide i teli che erano posati, ma senza entrare. Vedete, fra poco scopriremo che è uno sguardo distratto, perché Pietro quando entra nota che c'è qualcosa che non funziona. Se l'avessero davvero portato via, avrebbero avuto una fretta che non consentiva di piegare con cura i teli e di metterli al loro posto. Perché ci sono sguardi così diversi? Perché la donna guarda e conferma solo quello che già teme? Perché il secondo discepolo guarda e vede qualcosa di più ma non va oltre? E poi perché Pietro guarda con più attenzione? E poi infinamente l'ultimo tratto dello sguardo, quello dell'altro discepolo, quello che giunge per primo al sepolcro, ma per rispetto a Pietro, che è il capo, si ferma e lo lascia passare. Ecco la scena finale. Vide e credette. Che cosa ha creduto? Non si dice. Credette. Perché credette? Ecco. È un discepolo senza nome. Tutti riteniamo che sia l'autore del Vangelo. Ma attenti bene, è apposta senza nome. Perché quel nome dovremmo metterlo noi. Ciascuno di noi dovrebbe mettere a quel punto il proprio nome, dire: Signore, io sono qua, in questa Pasqua. E che cosa vedo? Con quale profondità vedo? Vedo con l'occhio più acuto di Pietro, che nota e fotografa la disposizione dei teli, oppure vedo e credo? Perché questo discepolo ha corso più veloce? Perché, per ultimo, vede e crede? Perché è amato. Solo chi è amato e ama ha la vera intelligenza, che non è l'intelligenza della mente, di cui non potremo mai lodare a sufficienza il Signore, ma non è l'intelligenza più acuta. L'intelligenza più acuta è quella del cuore, è quella cioè di chi ha scoperto l'amore. Di chi non vede un Dio a esigere qualcosa da lui, ma vede, coglie, sente l'abbraccio di Dio su di sé. E Gesù è l'abbraccio di Dio su di noi. Gesù è l'abbraccio di Dio sull'ultimo. Gesù è ultimo. Tutta la sua terribile passione. Che cos'è se non l'attraversare la notte di cui abbiamo parlato all'inizio? La notte è quella più terribile, che è quella del male, quella della cattiveria, quella della ingiustizia, quella della falsità che genera mostri. È lì che è passato Gesù e ha aperto questo sepolcro, cosicché fosse definitivamente vuoto. Noi celebriamo qui un sepolcro che è vuoto. E significa questo, che da allora in avanti ogni sepolcro sarà vuoto. Quanti abbiamo già consegnato col cuore lacerato dei nostri cari alla terra. E noi crediamo di averli consegnati alla terra, di averli messi in una sepoltura. No. Noi, se abbiamo questa visione, è la visione di Maria Maddalena, che vede e dice: l'hanno rubato, l'hanno portato via, chissà dov'è. Noi ci fermiamo a un vedere senza anima, a un vedere di chi non ha ancora colto di essere dentro questo avvolgente amore di Dio. Allora i nostri cari, e quanti di miei cari, non solo quelli familiari, anche ragazzi giovani con cui ho fatto tratti di vita, condividendo gioie, speranze, e che sembrano essere finiti con un destino che gli ha tagliato alla radice la vita. E abbiamo pensato che li abbiamo lasciati lì. No, anche il loro sepolcro, pur avendone i resti, non li trattiene. Noi li abbiamo consegnati, come ha capito l'ultimo discepolo, vide e credette. Li abbiamo consegnati alla vita, alla risurrezione, perché Cristo non è risorto per i fatti suoi, per dimostrare che aveva ragione lui contro Erode, Ponzio Pilato, Giuda e compagnia. Gesù è risorto perché ciascuno di noi sia con lui nella pienezza della vita di Dio. E la risurrezione non è una rivincita per riprendere in mano una vita come questa, che è solo una promessa e quasi mai mantenuta. È di più, è oltre, è la vita, non questa vita. Gesù risorto non ritorna nella logica di questa vita, ritorna portando dentro questa vita la vita di Dio, che non conosce tramonto, che è pienezza. E anche tutte le vite interrotte, quelle solo promesse, quelle che hanno avuto solo la capacità di delibare un inizio e poi si sono spente, magari tragicamente, queste sono consegnate a questo oltre di Dio. E noi questo oggi celebriamo. E da credente mi dispiace molto che prevalga la percezione affettuosa, ma anche eccessivamente affettiva del Natale, e non si capisca che è questa la festa. Cosa ci interesserebbe che a Natale nascesse Gesù se non fosse risorto? Cosa ci interesserebbe per la nostra vita, per le nostre speranze, cantare una zampognata e una bella ninna nanna di Natale se tutto finisce lì, in un sentimento? No, Cristo si è fatto carne, non sentimento. E carne vuol dire che ha assunto la fragilità, la povertà, il limite, la fatica, e tutto questo ha accolto su di sé, fino al segno estremo del morire, ma ha vinto la morte. Solo l'ultimo discepolo, quello che si è fatto catturare dall'amore di Dio, ha creduto all'amore di Dio, ha capito, ed è un capire più grande del fare 2 e 2 e 4, è un capire che scalda il cuore. È un capire che nei giorni difficili, duri, che rimanderemo al mittente, e chi non ha avuto questa tentazione, quei giorni sono da vedere con occhi nuovi. Forse proprio lì il Signore sta arrivando da noi, forse con durezza, ma non è uno che ami castigare. La durezza l'abbiamo buttata noi nel mondo. È il peccato che getta durezza nel mondo, ma l'amore no. E lo vedete, siamo in una società disastrata, dove prevale, se prevale, la razionalità senza cuore, dove prevale, se riempiamo la bocca, ma non apro questo tema che è lungo e complesso, di scienza, basta che ci sia la scienza, ma quanta supponenza in questa scienza. Chi ha salvato la scienza? Molte persone, certamente. Ma la scienza da sola, senza cuore, che cosa ha fatto? Inchiediamocelo. Che regni finalmente, come diceva Paolo VI, la civiltà dell'amore. Ma non sto facendo un discorso hippie degli anni 60. L'amore costa, l'amore è donare, l'amore è vincere il proprio egoismo, l'amore è fare spazio agli altri. Che rinasca finalmente questa vita, che si illumini finalmente questo giorno. Ricordiamolo, per quanto sia tenue la nostra luce, 100 candele illuminano bene anche una basilica grande come questa. Nessuno di noi pensi che è inutile la sua testimonianza. È essenziale, ce n'è bisogno. Il mondo ha bisogno di noi cambiati, ha bisogno di noi capaci di amare. Se mi permettete, la finisco così. Spero che sia questo l'augurio che ci facciamo, perché Cristo risorto risorga nei nostri cuori e attraverso di noi, sì, attraverso di noi, risorga in questa società malata. Buona Pasqua.